Benissimo, sono qui con Vanessina, che è la ragazza che si occupa del portale www.sognopsicologia.org, non del forum, quella è Rebbe, un'altra ragazza. Ci siamo accordati per andare avanti in questa spiegazione. Io pensavo di fare solo la parte sulle preconoscenze, invece andiamo avanti. Ovviamente, a parte per Vanessina, registro queste cose per Giorgiolina, che cioè, quella già la conoscete, ve l'ho detto la cosa precedente, che è la mia preferitissima, la ragazza che più mi piace nel mondo e anche nell'universo in generale, proprio, proprio mi piace tantissimo, cioè che proprio lei è la mia preferitissima.
È il top.
È il top. Allora, andiamo avanti. Vanessina mi farà le domande, perché Giorgiolina non c'è, quindi non le può fare. Se non so, c'era, le faceva, ma non c'è, come fa? Ma adesso io farò le domande su questo tipo di slide. Allora, cominciamo dalla slide che avrei numerato con 20 bis. In realtà forse non segue esattamente l'ordine per 2-3 slide, è quella col cervello, dove c'è scritto glia e dove c'è scritto neuroni. Allora, l'encefalo, il sistema nervoso centrale, si suole dividere sostanzialmente in sostanza grigia e sostanza bianca. Si dice che è formato da sostanza grigia, che a sua volta è fatta di neuroni, e da sostanza bianca, che invece è fatta da soprattutto da assoni. Gli assoni tipicamente danno una colorazione bianca, mentre il corpo cellulare dei neuroni dà una colorazione grigia, ed è fatta poi da altre cellule chiamate cellule gliali. La glia a sua volta è divisa in altre sottocategorie che andremo a vedere. Allora, cominciamo a parlare quindi dei neuroni e della glia. Un attimo, che qualcuno mi sta chiamando al telefono. Scusate, ma mi ha telefonato Annalia che gli è arrivata la risposta, quindi possiamo andare avanti. Allora, dicevo, i neuroni sono i veri e propri elementi che processano le informazioni all'interno del sistema nervoso, sia centrale che periferico, mentre le cellule di glia possiamo considerarle come delle cellule di supporto. Le cellule di glia sono moltissime, occupano il 50% del volume del cervello. Sono molto molto numerose, in particolare per ogni neurone ci sono 10 cellule gliali. Questo vuol dire che le cellule gliali sono molto più piccole. Le cellule gliali si dividono in tre grosse categorie, che sono gli astrociti, gli oligodendrociti e la microglia. Gli astrociti hanno sia funzione omeostasi che una funzione poco conosciuta, che sicuramente c'entra con la riparazione del sistema nervoso, quindi in caso di lesioni intervengono. Questo si vedrà in una lezione molto molto più avanti. Gli oligodendrociti invece sono molto importanti, perché formano la cosiddetta mielina, che è una cosa che vedremo più avanti. Tenete presente che nel sistema nervoso centrale la mielina è fatta dagli oligodendrociti, mentre nel sistema nervoso periferico la mielina, che è un rivestimento degli assoni, come vedremo più avanti, è fatta invece dalle cellule di Schwann, che si avvolgono attorno all'assone, formando una specie di manicotto, ma di questo parleremo più avanti. La terza cosa che forma le cellule gliali e la microglia. La microglia anch'essa pare che serva sia a mantenere l'omeostasi sia come sostegno, quindi cellule proprio che danno un sostegno meccanico alle altre, alle cellule neuronali. Parliamo adesso dei neuroni. Allora, ci sono almeno un centinaio di categorie di neuroni, quindi non è possibile dire un neurone è fatto così in generale, però bisogna anche dire che tutti i neuroni sono più o meno riconducibili ad un unico schema morfofunzionale, vuol dire morfofunzionale, che hanno, scusate, mi chiamano ancora al telefono. Bene, mi ha telefonato Giorgiolina e abbiamo perso un po' di tempo, riprendiamo, voi non ve ne siete accorti perché io sto pazzo, certo non ve ne siete accorti. Allora andiamo avanti. Dicevo che i neuroni hanno tutti lo stesso schema morfofunzionale, possiamo riferirci a questa figura che trovate più volte sui neuroni. Vi rendete conto che i neuroni hanno un soma, di cui vi ho già parlato nella parte principale, e al soma sono connessi i dendriti. I dendriti sono quelle, sono una serie di ramificazioni che servono a ricevere le informazioni da altri neuroni oppure da altre strutture in generale, ma principalmente da altri neuroni. Dopodiché c'è dopo i dendriti c'è il corpo cellulare o soma, che attraverso il cosiddetto cono di emergenza si dirama nell'assone. L'assone, che può essere lungo da alcuni micron anche a un metro, è ricoperto da quelle che si chiamano le cellule di glia, che sono una specie di guaina di manicotto attorno all'assone stesso. A che cosa serve il neurone questo, questo tipo di schema? Serve a trasmettere informazione, quindi la parte che riceve l'informazione sono i dendriti. Il soma o corpo cellulare l'elabora, dopodiché l'informazione elaborata viene trasmessa a sua volta molto lontano dall'assone, e una volta che è arrivata molto molto lontano, l'assone si dirama in fondo al suo percorso in tanti terminali sinaptici. I terminali sinaptici sono appunto quei terminali attraverso i quali il neurone trasmette ad altri neuroni le informazioni. Alcuni neuroni ricevono informazione dall'esterno e nella maggior parte dei casi si trasmettono invece le informazioni tra di loro, quindi ce ne sono pochi che sostanzialmente ricevono informazioni dall'esterno, non da altri neuroni, vengono chiamati recettori, mentre la maggior parte invece riceve informazioni da altri neuroni. Le informazioni circolano sotto forma di segnali elettrici, come vedremo tra un po'. Ok, il corpo cellulare, vi ho già detto che è molto simile a qualsiasi corpo cellulare di qualsiasi tipo di cellula. La membrana integra, cioè elabora, unisce, possiamo dire, tutti i segnali elettrici che provengono dai vari dendriti. All'interno del corpo cellulare si generano molte proteine. Queste proteine ovviamente vengono generate grazie a fatto che anche nei neuroni, come tutte le cellule, c'è un DNA, ci sono dei geni e quindi vengono generate delle proteine. Queste proteine vedremo in seguito che sono molto importanti per la trasmissione dell'informazione. Dei dendriti vi ho già parlato, possono essere molto ramificati oppure poco a seconda del tipo di cellula. L'assone è questo appunto, questo lungo prolungamento che parte dal soma attraverso il cono di emergenza, che è appunto il punto di congiunzione tra il soma e l'assone e porta informazioni più lontano, più lontano. Dopodiché ci sono le cellule di glia che formano la mielina, che si può vedere come questa specie di salsicciotti che sono attorno all'assone stesso. Vi ho detto che nel sistema nervoso centrale la mielina è fatta dagli oligodendrociti, mentre all'esterno, ci sia il nervoso periferico, invece è fatto dalle cellule di Swann. Esistono anche degli assoni non mielinizzati o amielinici. L'integrità della mielina è una cosa fondamentale per l'assone. Se un assone mielinizzato diventa amielinico, si ha una gravissima malattia che conduce rapidamente alla morte. Allora, adesso ci sono un po' di slide che saltiamo perché ne ho parlato nella parte introduttiva. La slide in cui si vede il soma in grande, si vedono i ribosomi, eccetera, eccetera, tutte queste cose le abbiamo dette nella parte introduttiva, quindi le saltiamo. Così come anche la slide con il DNA, i nucleotidi, sono cose di cui abbiamo già parlato, il genotipo, il fenotipo, idem. Vedete che ci sono delle immagini, andando più avanti, di appunto neuroni, si possono vedere facilmente le estremità sinaptiche o bottoni sinaptici, che sono quegli estremi attraverso cui i dendriti ricevono informazioni dagli assoni degli altri neuroni, quindi praticamente il neurone emette informazione, lo dico una volta, attraverso l'assone e riceve informazioni attraverso i dendriti. Principalmente vedremo poi che non sempre è così, ma ne parliamo dopo. Un'osservazione sulla mielina, vedete c'è proprio una slide che parla della mielina, fa vedere la mielina come una specie di manicotto fatto da... La slide si vedono soprattutto le cellule di Swann e non gli oligodendrociti, però potete, quindi si sa nel vostro periferico e non quello centrale, però in generale potete pensare appunto a questo manicotto che avvolge l'assone. In realtà non è un manicotto unico, ma sono una serie di manicotti che a un certo punto si interrompono, tra un manicotto e un altro c'è un po' di assone scoperto. Il punto in cui si scopre l'assone viene chiamato nodo di Ranvier. Potete vedere anche nella figura che c'è, presa da un ingrandimento al microscopio, le interruzioni degli assoni, della mielina degli assoni e il nodo di Ranvier. Benissimo. Saltiamo qualche slide e andiamo al principio della polarizzazione dinamica. Il principio della polarizzazione dinamica è abbastanza intuitivo. Dice la seguente cosa, che l'informazione, quindi i segnali elettrici, possono viaggiare soltanto in una direzione all'interno del neurone. La direzione è quella che parte dai dendriti, va dal soma va all'assone, dall'assone va ai terminali sinaptici, e ai terminali sinaptici va al neurone successivo. Non è possibile che viaggi nel senso inverso. Questo è il principio della polarizzazione dinamica. Nella slide dietro vedete vari tipi di cellula unipolare, cellula bipolare. Cosa vuol dire unipolare o bipolare? Unipolare vuol dire che dal corpo cellulare esce soltanto un'estensione. Ad esempio in questa cellula unipolare, vedete che la prima che c'è, dal corpo cellulare esce l'assone, poi esce il dendrita che sta alla fine dell'assone in un certo senso, è una cellula diversa da quella che abbiamo visto, al prototipo che abbiamo visto fino adesso, che invece è molto più simile alla cellula bipolare della retina, dove c'è i dendriti, poi c'è il corpo cellulare, poi c'è l'assonere. Ancora molto diffuse sono invece le cellule multipolari, cioè dal soma escono molte estensioni, escono delle estensioni di dendriti, parecchie estensioni, addirittura nelle cellule di Purkinje del cervelletto esce una ramificazione molto molto folta, quindi estremamente ramificata, mentre l'assone esce da un altro lato, quindi è bipolare, è multipolare, scusate, perché dal soma escono parecchie estensioni. Quelle doppie lineette che vedete molto spesso sugli assoni indicano che in realtà l'assone è molto più lungo di quanto è disegnato sulla figura. E quindi mettono quelle doppie lineette per indicare questa cosa. Andiamo alla slide successiva, che per me è questa, dove c'è non c'è moltissimo, quindi ve la racconto. Dice soltanto, probabilmente le slide nuove non c'è, dice soltanto che il corpo cellulare è molto piccolo rispetto ai dendriti. In questo modo si aumenta la superficie di contatto, quindi la natura ha fatto il corpo cellulare molto più piccolo rispetto ai dendriti, e i dendriti normalmente estremamente ramificati proprio per captare maggiore informazione. Dopodiché vediamo che c'è l'immagine di un dendrita. In questo dendrita c'è una spina dendritica di cui vi dicevo già prima. Cioè, che cos'è una spina dendritica? È una protuberanza che viene fuori dal dendrita e serve per ricevere informazioni da terminali sinaptici che vengono dagli assoni di un altro neurone. Questo vuol dire che la superficie di un dendrita non è una superficie liscia, ma ci sono appunto queste protuberanze chiamate spine dendritiche e sono super specializzate per la ricezione dell'informazione, questa informazione che poi viene portata al soma. Vedremo più avanti molto meglio come funziona la distribuzione delle informazioni all'interno di un neurone. Ci sono dei meccanismi molto importanti, soprattutto tra le sinapsi. Le sinapsi che cosa sono? Lo vedremo più avanti, ma in breve sono appunto quel meccanismo biologico che permette il passaggio di informazioni tra due neuroni. Ok, adesso sono delle slide che parlano di un argomento che abbiamo già trattato tra le conoscenze, in particolare la distribuzione delle sostanze all'interno della cellula neuronale, cioè come si muovono queste sostanze all'interno di una cellula, in particolare come si muovono all'interno dell'assone. Abbiamo visto che l'assone è lungo da un decimo di millimetro fino a anche un metro, per esempio. Ci sono degli assoni che percorrono tutta la colonna vertebrale. Come fare a sapere come si spostano le sostanze? Era proprio la cosa che avevamo visto quando abbiamo parlato del fatto che le sostanze vengono racchiuse in delle vescicole, si muovono dei microtubuli e vengono trasportati dalla chinesina. È una cosa che abbiamo già detto e quindi non ci torno. Voglio però parlarvi più in dettaglio, mentre quello che vi ho detto detto riguarda tutte le cellule, è del trasporto assonico. E vado alla slide dove c'è scritto 0, 12 ore, 24 ore, si vede un soma con un assone, il terminale sinaptico. Allora, esistono sostanzialmente due tipi di trasporto di sostanze all'interno degli assoni. Il primo tipo è chiamato trasporto assonico. Che cos'è il trasporto assonico? È un movimento relativamente rapido, anterogrado o retrogrado. Che vuol dire anterogrado? Vuol dire che si sposta in direzione soma terminale sinaptico. Retrogrado invece vuol dire che si sposta nella direzione opposta, dal terminale sinaptico verso il soma. Il trasporto anterogrado è il più rapido, 40 cm al giorno, mentre in quello retrogrado è il più lento, 25 cm al giorno. E questo è appunto quello che avviene attraverso la chinesina, quello che i microtubuli, la cosa di cui avevo già parlato, quindi il materiale viene prodotto, viene impacchettato in sacchetti di membrane, queste membrane si muovono lungo il citoscheletro, spinti appunto da alcune proteine, come abbiamo visto nella slide a suo tempo, che la fanno appunto scivolare su questa specie di binario. Il secondo tipo invece di movimento, quello che ci ho visto 30 giorni, 180 giorni, 365 giorni, è molto più lento. Vedete che ci impiega un anno per fare 40 centimetri. Questo tipo di movimento è chiamato flusso assoplasmatico. Ed è dovuto non a proteine attive che fanno spostare le sostanze, ma a un continuo rimaneggiamento, continuo e lento rimaneggiamento del citoscheletro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il citoscheletro si modifica in continuazione, si muove, si prende nuove posizioni e quindi ci si sposta. Questo fa spostare in avanti le proteine che sono all'interno del citoscheletro, si muove tutto il contenitore e le cose che sono dentro vengono scosse, quindi si spostano in avanti. Dico in avanti perché è un movimento che è solo anterogrado ed è molto molto lento, un millimetro al giorno. Bene, Valentina, hai capito tutto? Tutto a posto? Ci sono delle domandine che vuoi porre a livello personologico o vario?
No, ci
sono. Ci sei? Brava Nessina. Bene, dopo aver parlato anche con Anna Lia a telefono, qui hanno convalidato dei crediti, tanti crediti. Allora, passiamo alla slide sul come si conducono i segnali elettrici. È una slide di cui avevamo già parlato. Non torno a riparlare di che cosa vuol dire DP e DV, perché DP era l'esempio con l'acqua, quello che ci interessa a noi è il DV, è la tensione elettrica. All'interno degli assoni, avevo già detto che si muovono delle cariche elettriche, per ora supporremo positive, quindi c'è una corrente che va dal più al meno, e ci sono questi ioni che si muovono. Gli ioni, come sapete, sono degli atomi senza un elettrone, uno o più elettroni, e quindi sono positivi perché mandano delle cariche negative, e si spostano. Per far spostare delle cariche c'è bisogno di avere un materiale conduttore. Che cos'è un materiale conduttore? È un materiale che si fa attraversare appunto la carica elettrica. L'interno di un assone, ad esempio, è conduttore perché è fatto da citoplasma. Il citoplasma è salino, tutto ciò che è salino conduce perché è un composto ionico. Fare un esempio di materiale non conduttore, sempre nell'ambito dei neuroni, è gli oligodendrociti, la mielina, ad esempio, è un materiale isolante, non si fa attraversare dalle cariche elettriche. Bene, Allora, parliamo della conduzione all'interno degli assoni. Deve passare dell'energia elettrica, perché abbiamo detto che i segnali che si trasmettono, le informazioni si trasmette attraverso l'energia elettrica, così come si trasmettono per esempio i bit in un computer, attraverso dell'energia elettrica che passa attraverso i vari contatti del computer. La cosa fondamentale da chiarire è che non è molto agevole per la corrente elettrica passare all'interno di un conduttore. Perché non è molto agevole? Perché c'è un rapporto lunghezza diametro sfavorevole. Cioè, la lunghezza, che ho detto che può raggiungere anche il metro, il diametro è meno di un micron, cioè è meno di un milionesimo di millimetro. Questo non è un fatto buono, perché, come abbiamo detto, all'aumentare della lunghezza e al diminuire del diametro aumenta la resistenza, cioè la resistenza è la capacità ad opporsi al passare della corrente elettrica. Se volete, diminuisce la conduttanza, come preferite. La conduttanza invece è la capacità a farsi attraversare la corrente elettrica. Quindi già depone male per quanto riguarda l'assone. Andando alla slide successiva, dove vedete queste frecce rosse e blu forate, cioè una squadra forato e l'assone, le frecce escono fuori. C'è un altro elemento che non depone a favore, cioè il fatto che la membrana cellulare dell'assone non è un isolante perfetto. Un isolante perfetto che cos'è? Qualcosa che non si fa attraversare dalle cariche elettriche, come ad esempio è la mielina. Invece l'assone senza mielina di per sé si fa attraversare dalle cariche elettriche, quindi potremmo dire che di tanto in tanto esce qualche carica elettrica attraverso l'esterno, la parte laterale, la superficie laterale dell'assone. In altre parole, la corrente elettrica che passa va diminuendo man mano che si va avanti lungo l'assone. La tensione di per sé scende, proprio perché ci sono delle cariche che fuoriescono. Inoltre la superficie dell'assone è distorta, un po' bombata, come vedete qui. Questo crea una capacità, cioè un accumulo di cariche, e anche questo è un ulteriore ostacolo al movimento della corrente elettrica all'interno dell'assone. Adesso abbiamo visto che gli assoni conducono, anche se non proprio bene per i motivi che abbiamo detto. Adesso andiamo a vedere che cosa conducono gli assoni. Prima di dire questo, vi dico che i dendriti hanno più o meno gli stessi problemi degli assoni, e cioè non conducono benissimo, ma conducono anche loro. Che cosa conducono i dendriti? È abbastanza semplice. I dendriti conducono i segnali elettrici che provengono dagli altri neuroni. Vedremo in seguito come questi segnali elettrici si formano e come vengono condotti. Dopodiché, cosa succede? Questi segnali elettrici, in un certo senso, adesso parlando in prima approssimazione, si radunano, tra virgolette, tutti nel soma, si riuniscono e formano un segnale elettrico che è un po' la somma o l'integrale di tutti i segnali elettrici, e la somma di tutti quei segnali elettrici che arrivano a un determinato istante poi se ne va nell'assone. Questo è un po' una visione abbastanza primitiva di spiegare le cose, che però più o meno può dare un concetto. Quindi tanti segnali elettrici arrivano ai dendriti, si uniscono all'assone, poi dal soma vanno all'assone vanno ai terminali sinaptici, dai terminali sinaptici vanno agli altri dendriti del neurone successivo. Va bene, passiamo a parlare un po' con un po' più di dettaglio di che cosa avviene all'interno di un neurone. Cominciamo a vedere un primo esempio che ci può dare un'idea. Passiamo alla slide con le varie palline. Vedete che ci sono delle, sono tutti degli ioni cloro in blu, sono ioni negativi, degli ioni sodio in rosso, beh, vanno e sono verdi perché il rosso è finito nella sua stampante, Na+, e poi ci sono degli ioni potassio K+, che sono ancora più, cioè, ci sono veramente verdi, da vane sono forse ancora più verdi, ok, più scuri, quindi lei ha il verde chiaro e il verde scuro, io vi parlerò di rosso e di verde. Allora, in mezzo c'è una membrana, questa membrana possiamo immaginare che sia la membrana cellulare, quindi l'interno e l'esterno della, della cellula. Possiamo immaginare a sinistra l'esterno della cellula e a destra l'interno della cellula. In particolare, possiamo vedere che qui dobbiamo fare proprio i conticini della serva, dobbiamo metterci a contare che cosa c'è. Vediamo che cosa c'è a, a sinistra, quindi all'esterno della cellula. Ci sono, se contate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mi sembra, ioni cloro meno. E così ce ne sono anche a destra. Ci sono una decina di ioni cloro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda gli ioni cloro non c'è nessun gradiente di concentrazione, cioè non c'è una differenza di concentrazione tra destra e sinistra, 10 da una parte e 10 dall'altra. Vediamo invece per il sodio e per il potassio, vediamo che per il sodio ci sono 10 ioni sodio a sinistra e per il potassio ci sono 10 ioni sodio a destra, solo a destra, non c'è potassio a sinistra, non c'è sodio a destra. Allora, in questo momento che cosa c'è? Notiamo che non c'è un equilibrio a livello di concentrazione, perché ci sono molti più ioni sodio a destra di quanti ce ne sono a sinistra di quanti ce ne sono a destra, e molti più ioni potassio a destra di quanti ce ne sono a sinistra. Però c'è un equilibrio elettrico, in quanto sia a destra che a sinistra il numero di cariche positive è uguale al numero di cariche negative. Quindi elettricamente è tutto perfettamente bilanciato. Che cosa succede secondo voi in questo caso? In questo caso quello che succede è che comincia un flusso di diffusione. Flusso di diffusione, sappiamo che la membrana è una membrana permeabile ma selettivamente o semipermeabile. Innanzitutto vediamo che non è permeabile al cloro, ma al cloro non gliene frega più di tanto che la membrana non sia permeabile, perché tanto non vuole passare, visto che ci sono 10 a sinistra e 10 a destra. In più è permeabile al potassio e al sodio, però è permeabile 3 volte in più al potassio di quanto lo è al sodio. E che cosa vuol dire? In parole povere vuol dire che per ogni ione sodio che passa ne passano 3 potassio, ok? Oppure che può passare un ione sodio ogni 3 potassio, vedete come stessa cosa, come preferite dirlo. Ci sono 3 canali verdi e 1 rosso. Questo che cosa succede? Che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che avviene è che al primo, dopo un pochettino, 3 ioni potassio sono passati dall'interno della cellula all'esterno, quindi è uscito potassio. 1 ione sodio è entrato nella cellula, è passato da sinistra a destra. Ok, facciamo una foto a questa situazione, analizziamola un attimo. In questo caso che cosa è successo? È successo che il gradiente di concentrazione per quanto riguarda il potassio è diminuito, non si è azzerato, ma è diminuito, perché adesso ce ne sono 7 da un lato e 3 dall'altro, quindi molto meglio che 10 a 0. È un po' diminuito anche per il sodio. Però è successo un fenomeno, un altro fenomeno abbastanza significativo. Se adesso andiamo a contare le cariche positive da un lato e dall'altro, vediamo che all'esterno della cellula, contiamo, ce ne sono 9 più 3, 12. Mentre all'interno della cellula ce ne sono soltanto più 8. Questo che cosa vuol dire? Che l'esterno della cellula ha più cariche positive, quindi è positivo, e l'interno è negativo. Questo vuol anche dire che c'è la possibilità di un trasferimento a questo punto più che di un trasferimento, si è venuto a creare quello che si chiama un gradiente elettrico, cioè una differenza di potenziale, ma di potenziale elettrico. In particolare ci sono più cariche positive a sinistra e meno cariche positive a destra. Anche se continua a esserci un gradiente di concentrazione, vedete che per il potassio è leggermente diminuito rispetto a prima, abbastanza diminuito, per il sodio, vedete, si vede dalla freccia, è diminuito ma di un pochino, si è venuto a creare un gradiente, si è venuto a creare una differenza di potenziale. Questa differenza di potenziale che cosa tenderà a fare? Tenderà a spostare le cariche positive, tenderà a spostarle verso la parte negativa, cioè tenderà a riportare cariche positive da sinistra verso destra, dall'esterno verso l'interno. Se potessimo mettere un misuratore di tensione, ipoteticamente, tra l'interno e l'esterno, misureremo una tensione, una differenza di potenziale elettrico tra l'esterno e l'interno. Questa è una cosa molto importante perché abbiamo imparato una cosa: da un gradiente di concentrazione si può creare anche un gradiente elettrico. Quindi un gradiente di concentrazione ha creato un gradiente elettrico. Ovviamente ci può essere anche l'inverso. Se proprio ci interessa come va a finire la storia di questo esperimento gestuale, vediamo l'ultima parte della slide, e andrà a finire che pian piano gli ioni sodio passeranno tutti quelli finché non si elimina il gradiente di concentrazione, così per gli ioni potassio, finché ci saranno 5 potassio e 5 sodio da un lato, 5 potassio e 5 sodio dall'altro, non c'è più gradiente di concentrazione. E non c'è neanche più gradiente elettrico perché ci sono 10 cariche positive e 10 negative da un lato e anche dall'altro, e quindi tutto torna all'equilibrio elettrochimico. Si ha equilibrio elettrochimico quando o non c'è nessun gradiente di concentrazione e nessun gradiente elettrico, oppure quando il gradiente elettrico eguaglia il gradiente di concentrazione. Ma questo è un concetto che vedremo tra un attimo. Passiamo alla slide successiva, appena Vanessina ha finito di scrivere questa annotazione molto importante a livello proprio suo personale. Vanessina ha fatto una domanda e si chiede se è più per la membrana, che cosa volevo dire, più permeabile al sodio e al potassio. Quello che volevo dire è che 3 volte la membrana è più permeabile al potassio che al sodio, cioè riescono a passare ben 3 ioni potassio per ogni ione sodio che passa, e questo vuol dire che il rapporto di permeabilità è 3 a 1, è una cosa che vedremo molto spesso nelle membrane cellulari. Bene, allora parliamo della misura. Anche se in teoria si può fare anche praticamente con apposite strumentazioni, per adesso la semplifichiamo molto, parliamo della misura del cosiddetto potenziale di membrana. Che cos'è il potenziale di membrana? Allora, lo possiamo capire guardando questo esperimento concettuale. Innanzitutto ci muniamo di un neurone, ad esempio lo facciamo crescere all'interno di una coltura di cellule, e poi ci muniamo di un voltmetro. Che cos'è un voltmetro? È uno strumento che misura la differenza di potenziale. Convenzionalmente, se vedete i due capi del voltmetro, in uno c'è un pallino, in un altro c'è la freccia. Il pallino è messo sempre all'esterno della cellula, che si suppone essere a 0 volt convenzionalmente. Come sapete, il voltaggio misura una differenza, non misura una quantità assoluta. Ad esempio, come ho detto, misurare 220 volt tra i due poli della presa non vuol dire niente di particolare, se non che c'è una differenza di 220 volt tra i due poli. Quindi è una misura di differenza di potenziale, di tensione. Allora, che cosa succede nel primo caso, prima esperimento? Se mettiamo sia il cerchietto e la freccia del voltmetro al di fuori della cellula, nello spazio extracellulare, abbiamo una misura di 0 volt. Che cosa vuol dire che misuriamo 0 volt? Vuol dire che appunto non c'è differenza di potenziale tra l'esterno e l'interno della cellula, perché stiamo misurando la stessa cosa, abbiamo messo tutte e due, non c'è differenza di potenziale perché stiamo mettendo entrambi gli elettrodi del voltmetro all'esterno della cellula, quindi nello stesso posto, e quindi non c'è differenza di potenziale, sono esattamente allo stesso posto, e quindi l'esterno della cellula non ha differenza di potenziale con se stesso, con l'esterno della cellula non c'è tensione. Invece la cosa che ci interessa molto di più è vedere la differenza di potenziale che c'è tra l'esterno e l'interno della cellula. Abbiamo visto nell'esperimento concettuale di prima che si può creare una differenza di potenziale. Allora, mettiamo uno degli elettrodi all'interno del somma della cellula. E vediamo che subito l'indicatore si sposta a meno 70 millivolt. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'esterno e l'interno della cellula ci sta una differenza di potenziale di meno 70 millivolt. In altre parole, l'interno della cellula è sotto di 70 millivolt rispetto all'esterno. Quindi è più negativo di 70 millivolt rispetto all'esterno. Possiamo anche notare nel diagramma che c'è sotto che c'è un andamento di 0 volt in corrispondenza della figura dove sono tutti e due all'esterno della cellula, dopodiché in corrispondenza della figura dove sono uno all'esterno e uno all'interno ci sono meno 70 millivolt. Questo vuol dire che c'è appunto una differenza di potenziale di meno 70 millivolt. I meno 70 millivolt sono anche detti potenziale di riposo. Potenziale di riposo perché è il potenziale che tipicamente la cellula ha quando non viene stimolata. Quindi normalmente un neurone a riposo, vedremo dopo perché, ha un potenziale di meno 70 millivolt. Andando più avanti, vediamo che dopo un po' di tempo ci possono essere delle piccole oscillazioni, ad esempio il potenziale si può portare sotto il potenziale di riposo, ancora più negativo, quindi a meno 80 millivolt. In questo caso si parla di iperpolarizzazione, perché la cellula che già era polarizzata negativamente rispetto all'esterno diventa ancora più polarizzata negativamente, quindi è una iperpolarizzazione. Perché la cellula di per sé rispetto allo zero, se fosse sempre a zero si direbbe non polarizzata, quindi se fossimo sempre allo zero non polarizzata, non ha una polarità, l'esterno è uguale all'interno. Siccome invece la cellula a riposo normalmente ha un interno più negativo, si dice che la cellula di per sé è polarizzata, cioè una polarizzazione. Cioè l'interno è come se fosse un polo negativo rispetto all'esterno, perché ha meno 70 mW, quindi c'è una polarità, c'è una differenza di potenziale, che a riposo è a meno 70 mW. Se in una determinata condizione c'è un'accentuazione di questa...
Quali situazioni?
Questo lo vediamo dopo, come mai può scendere o può salire. Quello che ci tengo a dire è che se scende si polarizza ancora di più negativamente, quindi si allontana ancora di più dallo zero, quindi si iperpolarizza, mentre se sale, cioè si riporta un po' verso lo zero, si, anche se di poco, si depolarizza. Cioè depolarizza vuol dire che l'esterno e l'interno si avvicinano, si avvicinano come differenze di potenziale, anziché meno 70 diventa meno 60. Se ipoteticamente arrivasse a zero ci sarebbe una depolarizzazione totale. Esiste poi un fenomeno chiamato potenziale d'azione, che dura molto molto poco, un millisecondo, e si verifica soltanto nell'assone. È un fenomeno che ha sempre la stessa durata, sempre un millisecondo, a differenza dell'iperpolarizzazione e della depolarizzazione, che invece possono variare in ampiezza e in durata. Ad esempio, mentre l'iperpolarizzazione qui, non so, può essere lunga più o meno anche lei un millisecondo, ma potrebbe capitare che sia lunga anche 4-5 millisecondi o meno di un millisecondo. Così la depolarizzazione, invece il potenziale d'azione è sempre lungo un millisecondo, sempre la stessa durata, un millisecondo, vedremo dopo perché. L'altra cosa importante è che mentre l'iperpolarizzazione e la depolarizzazione possono scendere o salire di una quantità ipoteticamente arbitraria, non so, in questo caso di più o meno 10 millivolt rispetto ai 70, il potenziale d'azione no, arriva sempre soltanto ad un livello che è più 30 mV. Quel più 30 mV non è un esempio come i meno 60, i meno 80, ma è proprio quello che assume il potenziale d'azione. Il potenziale d'azione arriva sempre soltanto a più 30 mV. E non ci sono altre alternative. E vedremo dopo perché arriva esattamente a più 30 mV. In particolare, più 30 mV vuol dire che addirittura si inverte la polarizzazione. Cioè per un tempo molto breve, addirittura l'esterno diventa più positivo, l'interno diventa più positivo rispetto all'esterno. Quindi si porta sopra il livello di riferimento che è l'esterno della cellula. È molto breve questa cosa, ma avviene. E adesso andiamo a vedere come tutto ciò può avvenire. Allora, innanzitutto ci portiamo su questo schema. Tutto ciò avviene perché si viene a creare, adesso spieghiamo come mai, c'è innanzitutto il potenziale di riposo, quindi partiamo dalla cosa semplice, perché a riposo ci sono meno 70 mW, poi parliamo della depolarizzazione, della iperpolarizzazione, del potenziale d'azione. Quindi in questa slide parliamo solo esclusivamente del potenziale di riposo, cerchiamo di capire perché ci sono i meno 70 mV. Questa differenza di potenziale, come abbiamo visto in precedenza, è il frutto di una differenza di gradiente di vari elementi. Vedete che gli elementi che entrano in gioco sono il sodio, potassio, il cloro e là sono le proteine. ce ne sono alcuni positivi, ioni positivi, l'NA+, il K+, e altri negativi come il cloro e le proteine. Allora, la prima domanda che ci si può, fare è: ma come mai ci sono queste differenze di gradiente? Vedremo che la differenza di gradiente poi genererà questo potenziale di riposo, ma come mai c'è una differenza di gradiente? Una differenza di gradiente, come abbiamo visto anche nell'esempio di prima, tende a finire dopo un po'. Tutto torna all'equilibrio perché le barriere sono sempre permeabili. A un certo punto accade che la concentrazione all'interno e all'esterno della cellula torna ad essere uguale. E questa è una cosa molto, molto importante, quindi così non si capisce come mai c'è una differenza di concentrazione tra l'esterno e l'interno, che è il punto da cui parte tutto. In realtà, come abbiamo visto prima, per esempio nel caso del sodio e del potassio, in generale il sodio tende a entrare all'interno della cellula e a ristabilire l'equilibrio, e il potassio tende a uscire e a ristabilire l'equilibrio, quindi a portare a zero il gradiente di concentrazione, concentrazione uguale all'esterno e all'interno. In realtà tutto nasce da una pompa, perché la pompa è una cosa fondamentale, no? Valessia, no? Hai esperienza in pompe? Allora, una pompa, che cosa è una pompa? Una pompa è un trasportatore attivo, perché lì, Valessia? È un trasportatore attivo. Questo trasportatore, che cosa fa? No, le pompe sono importanti, senza pompe non ci sarebbe la vita. Allora, un trasportatore attivo è un trasportatore che cosa fa? Vediamo ad esempio che cosa fa la pompa sodio-potassio, non la pompa proprio a sodio e al potassio. La pompa sodio-potassio fa avvenire quel fenomeno che avevamo chiamato antiporto e che faceva parte del trasporto attivo, cioè in opposizione al gradiente di concentrazione, questa pompa fa uscire il sodio e fa entrare il potassio, e quindi va a sbilanciare un eventuale equilibrio. Se non ci fossero le pompe ci sarebbe sempre sempre soltanto equilibrio, invece questa pompa sodio potassio va contro l'equilibrio di concentrazione, porta dentro potassio e fa uscire sodio. È un fenomeno di antiporto. Poi c'è un'altra pompa per il cloro e altre varie, per esempio quella per il cloro fa uscire cloro dalla cellula. Quindi in generale che cosa avviene? Avviene che esce sodio e entra potassio grazie a questa pompa. E quindi si verrà a trovare a un certo punto più sodio fuori che dentro, più potassio dentro che fuori. Ovviamente per andare contro il gradiente di concentrazione, questo l'avevamo già detto, nel caso del trasporto attivo c'è bisogno di energia. Da dove si prende questa energia? La resina si prende dall'ATP. L'ATP prende energia e con questa energia si fa la pompa. Praticamente questo è il discorso. Allora, sintetizzando, possiamo dire che abbiamo una differenza di concentrazione per il sodio, per il potassio, per il cloro e per le proteine. In realtà ci sono anche altri elementi, questi sono i più importanti. Allora, per andare avanti facciamo così. Cominciamo a concentrarci soltanto sul sodio e sul potassio. Sul cloro per adesso non concentriamoci, abbiamo visto che ci sono le pompe sodio-potassio che fanno entrare potassio e uscire sodio, quindi c'è più sodio fuori che dentro, così come c'è anche più cloro fuori che dentro, quindi alla fine che cosa possiamo dire che il potassio tenderà ad uscire, il sodio ad entrare e anche il cloro ad entrare. Allora, partiamo dalla primissima slide. Qui non è male ricordare i conticini, proprio i numeri. Normalmente io non sono per ricordare le cose a memoria, ma in questo caso vi consiglio di ricordare i numeretti. In particolare, all'interno della cellula abbiamo 120 cariche tra sodio e potassio, 120 cariche positive e abbiamo 120 cariche negative tra cloro e proteine. Questo vuol dire che c'è un equilibrio elettrico. All'esterno della cellula la stessa cosa. Che cosa c'è di differenza tra l'interno e l'esterno? Che ci sono una differenza di concentrazione, quindi c'è equilibrio chimico, ma non c'è, scusate, equilibrio elettrico, ma non c'è equilibrio di concentrazione. Che cosa succede in particolare? Che c'è molto più potassio all'interno della cellula, 90, questi numeri potreste immaginarli come millimoli, 90 millimoli all'interno e 3 all'esterno. Vedete, è un esempio. E così c'è molto più sodio all'esterno che all'interno, 117 contro 30. Per il cloro e per le proteine si può fare un discorso simile. Allora, cominciamo a concentrarci su questa prima base, su questo primo... Siamo all'equilibrio elettrico. Che cosa succede adesso, l'ANEF? Comincia ad entrare sodio e comincia a uscire potassio, perché la membrana è semipermeabile. In particolare, la membrana è semipermeabile, l'abbiamo visto anche in un esempio precedente, ma in una maniera particolare, e cioè è molto più permeabile al potassio che al sodio. In particolare c'è un rapporto di 31, cioè potremmo dire che ci sono 30 canali aperti per il potassio, ogni canale aperto per il sodio, quindi ogni 30 ioni di potassio che escono dalla cellula ne entra uno di sodio. Ok, quindi c'è questo gradiente che porta il sodio ad entrare e il potassio ad uscire. Allora, facciamo adesso finta di considerare un solo elemento per volta. Consideriamo come se ci fosse solo il sodio e che il potassio stesse bello fermo lì dov'è. Questa è una tecnica che si usa spesso in molte scienze, si chiama sovrapposizione degli effetti, cioè consideriamo un effetto per volta. Allora, incomincia a entrare il sodio. Se il sodio comincia a entrare, entra 1 e si passa a 116 e 31, 115 e 32, eccetera eccetera. Se continua così, se continuasse in questa maniera, a un certo punto che cosa succede? Succede che all'interno ci sono più cariche positive di quanto ce ne sono all'esterno. Per esempio, se entra uno di sodio, abbiamo 121 all'interno e 119 all'esterno, mentre le negative, che per ora non stiamo lasciando lì ferme, continuano ad essere 120. Quindi man mano che entra sodio, l'interno della cellula diventa sempre più positivo. Diventando sempre più positivo, che cosa accade? Accade che si crea una differenza di potenziale, dentro positivo, fuori negativo. Quindi la differenza di potenziale tenderà a fare cose, essendo l'interno positivo e l'esterno negativo, tenderà a spostare le cariche positive dall'interno verso l'esterno. Quindi, mentre c'è un flusso di diffusione del sodio dall'esterno verso l'interno, si verrà a creare un flusso dovuto alla differenza di potenziale elettrico dall'interno verso l'esterno. Quindi c'è un doppio flusso, il sodio tende ad entrare per diffusione e tende ad uscire spinto dal potenziale elettrico. Che cosa succederà? Succederà che il sodio continua a entrare. Potremmo immaginare che esistono due frecce, una freccia che indica la forza di diffusione che va dall'esterno all'interno e una freccia che indica la forza elettrica che invece va dall'interno all'esterno, che tende a spingerli dall'interno all'esterno. Si dice che si è raggiunto l'equilibrio elettrochimico quando queste due forze sono uguali, cioè quando si bilanciano perfettamente. E quindi, quando si raggiunge l'equilibrio elettrochimico, accade che la forza generata dal gradiente di concentrazione bilancia esattamente la forza generata dal gradiente elettrico. Ovviamente l'equilibrio si stabilirà a un certo punto quando saranno entrate così tanti ioni di sodio che il gradiente di elettrico sarà così forte da bilanciare la forza che spinge gli ioni di sodio a entrare. Quindi a un certo punto si creerà un gradiente elettrico positivo all'interno e negativo all'esterno che bilancerà questa forza. In particolare l'equilibrio si raggiunge quando l'interno diventa più positivo dell'esterno di esattamente più 55 millivolt. Quindi se esistesse solo il sodio potremmo dire che il potenziale di membrana è di più 55 millivolt. Ricordate, il potenziale di membrana è la differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno. In realtà c'è anche il potassio. Per il potassio possiamo fare esattamente il discorso inverso. Il potassio tende ad uscire, quindi tende a rendere l'interno più negativo rispetto all'esterno, l'esterno più positivo rispetto all'interno. Facendo un discorso duale, si raggiungerà l'equilibrio elettrochimico quando di nuovo ci sarà un bilanciamento di forze. Ovviamente in questo caso si raggiungerà l'equilibrio elettrochimico quando ci sarà più potassio, ci sarà del potassio che è uscito rispetto alla condizione iniziale. Se considerassimo solo il potassio vorrebbe dire che le cariche positive sarebbero di più all'esterno che all'interno. Quindi l'equilibrio per il potassio porta l'esterno ad essere più positivo rispetto all'interno. Se prendiamo quindi l'esterno come riferimento, possiamo dire che l'interno è più negativo. In particolare per il potassio si ha quando si ha l'equilibrio elettrochimico, se ci fosse solo il potassio si arriverebbe a meno 90 millivolt. Questo che cosa vuol dire? Che essendoci sia il sodio che il potassio, ci si porterà ad un potenziale che è intermedio tra i meno 90 millivolt e i più 55 millivolt. Questo potenziale dipende molto dalla permeabilità di membrana, perché visto che può entrare molto meno sodio di quanto potassio può uscire, vi ricordo che c'è una permeabilità di 31, che cosa succede? Succede che ovviamente ci sarà uno sbilanciamento del potenziale finale verso il potenziale imposto dal potassio, cioè verso i meno 90 millivolt che verso i più 55 millivolt. In particolare si raggiunge i meno 70 millivolt. Tutto questo è una semplificazione. Leggendo sul libro di testo, sul Parves, si vede che non solo bisogna considerare anche altre molecole come il cloro principalmente e qualcun'altra, ma soprattutto bisogna fare dei conti esatti con la permeabilità delle membrane. In realtà esistono due equazioni, la prima chiamata equazione di Nernst, un'equazione abbastanza superficiale, diciamo, non abbastanza superficiale, non tanto precisa, poi perfezionata da Goldman, che ha creato l'equazione di Goldman, inserendo esattamente le permeabilità di membrana per i vari cloro, potassio, eccetera, eccetera, sodio, si riesce a ottenere esattamente, anche matematicamente, con una formula, questi meno 70 mV. Quindi abbiamo dato una spiegazione abbastanza così intuitiva, però sappiamo che ci sono queste formule di Nernst, poi meglio di Goldman, che lo giustificano il tutto meglio. Bene, e quindi possiamo andare avanti. Abbiamo visto in precedenza che questo potenziale di membrana di meno 70 mV può subire delle variazioni, in particolare può subire una variazione positiva, cioè verso la diminuzione, verso lo zero, che si chiama depolarizzazione, o una accentuazione della polarizzazione, che si chiama iperpolarizzazione. In particolare, se vediamo la slide successiva, può giungere uno stimolo. Questo stimolo che cos'è questo stimolo? Non è altro che un segnale di corrente elettrica, detto in maniera, in un altro modo, è un insieme di cariche che in qualche maniera vengono iniettate, ad esempio nel soma del neurone. Se queste cariche sono positive, che cosa succede? Succede che si va a neutralizzare un po' della parte negativa dell'interno del soma, e quindi il potenziale di membrana praticamente si avvicina allo zero, diventa meno negativo. Se invece entrano delle cariche negative, si va a iperpolarizzare e quindi diventa più negativo, magari va a meno 80 mV. Da dove arrivano queste cariche? Beh, abbiamo detto che queste cariche sono dei segnali elettrici che arrivano dai dendriti, vengono raccolte dai dendriti, e i dendriti prevedono appunto l'ingresso di questi segnali elettrici all'interno della cellula neuronale. Ora, questi segnali che arrivano dai dendriti, da dove arriveranno? Beh, arriveranno a loro volta, poi vedremo meglio come, dal neurone precedente, attraverso le sinapsi del neurone precedente. Vi avevo già detto nella parte introduttiva che questi segnali che arrivano possono avere intensità diversa, cioè avere una maggiore ampiezza. Maggiore ampiezza vuol dire essere più positivi o più negativi, quindi più o meno cariche, e una durata diversa, cioè possono andare a variare il potenziale di riposo per un tempo breve o per un tempo più lungo, quindi possono avere una durata diversa. Ok, nella slide successiva vedete che ci può essere una iperpolarizzazione al di sotto dei meno 70 mV, oppure una depolarizzazione che porta al di sopra dei 70 mV. Che cosa succede? Succede un fenomeno strano, che se c'è una iperpolarizzazione, quindi si scende sotto i 70 mV, non accade praticamente nulla. Questo segnale elettrico che arriva, che può arrivare dai dendriti, continua a propagarsi per l'assone e poi man mano si affievolisce. Perché si affievolisce? Si affievolisce perché abbiamo detto che c'è una resistenza di membrana che fa uscire le cariche, e quindi pian piano la corrente elettrica diminuisce man mano che si va avanti nei dendriti, nel soma, e poi si va nell'assone, pian piano si affievolisce. Praticamente un segnale di questo tipo è destinato a smorzarsi. Un segnale di questo tipo è anche anche un nome particolare chiamato potenziale locale. Quindi potenziale locale è un segnale che arriva e che in generale tende a smorzarsi. A che velocità va il potenziale locale? Beh, va alla velocità della luce nei conduttori, quindi a circa 200.000 km al secondo. E questo è indipendente dalla resistenza interna, dalla resistenza esterna, da tutte quelle considerazioni che abbiamo fatto sul diametro. Quello che cambia appunto è che se aumenta la resistenza interna, e per esempio aumenta diminuisce la resistenza esterna, che cosa vuol dire che aumenta la resistenza interna? Che aumenta la resistenza interna vuol dire che l'interno dell'assone, per esempio, tende ad opporsi di più al passaggio di carica, quindi se aumenta la resistenza interna, questo potenziale locale tende a smorzarsi più rapidamente. Analogamente, la resistenza esterna è quella che ne avevamo parlato quando parlavamo di quei forellini presenti sull'esterno dell'assone. Se diminuisce la resistenza esterna vuol dire che ci sono più forellini, cioè è più facile che escano fuori delle cariche, e quindi anche se diminuisce la resistenza esterna il potenziale di membrana tende a diminuire. Il potenziale di membrana è appunto questo stimolo che viene dato e che vi ho detto si chiama potenziale locale. Si chiama potenziale locale perché ben presto è destinato a morire, quindi avviene solo localmente. Vediamo invece adesso un fenomeno molto molto importante. Quando il potenziale locale tende a depolarizzare, se depolarizza al di sotto di una certa soglia, mettiamo che depolarizza soltanto a meno di 10 millivolt, quindi da meno 70 fa passare soltanto fino a meno 60 e non depolarizza ulteriormente, allora non succede niente, è identico all'iperpolarizzazione, cioè tende a morire. Però c'è una soglia che per esempio possiamo pensare così in questo momento essere a meno 60 millivolt, tale per cui se la depolarizzazione supera i meno 60 millivolt, cioè si depolarizza abbastanza la cellula, si scatena un fenomeno che viene chiamato potenziale d'azione, cioè appena si supera la soglia, d'improvviso la tensione all'interno dell'assone salta immediatamente, come avevamo visto anche in precedenza, a più 30 millivolt. È come se appena si supera la soglia depolarizzazione avvenisse una fortissima depolarizzazione, è come se ci fosse una reazione a catena che tende a far salire, a schizzare subito la tensione a più 30 millivolt. In realtà abbiamo già detto, vedremo adesso perché, questa tensione, questa variazione di tensione dura soltanto un millisecondo, dopo un millisecondo si ritorna più o meno alla condizione di equilibrio, quindi ai meno 70 millivolt. Andiamo a vedere come mai avviene questo fenomeno così strano, come mai c'è questo improvviso cambiamento. Allora andiamo alla slide successiva, dove ci sono i vari canali per il sodio e i canali per il potassio. Fino adesso dei canali per il sodio e dei canali per il potassio abbiamo soltanto detto che in condizione di riposo il potassio può entrare 30 volte più facilmente rispetto al sodio, quindi la membrana è 30 volte più permeabile rispetto al sodio. In realtà non vuol dire questo che ci sono 30 volte più canali di potassio rispetto a quanti ce ne sono per il sodio, ma vuol soltanto dire che ce ne sono aperti normalmente, in condizioni di riposo, 30 volte di più di quanti ce ne sono aperti per il sodio. Di per sé, però, il numero dei canali del potassio e dei canali del sodio non è in relazione 31. Noi stiamo contando quelli aperti. Quando ci diciamo che la permeabilità è 31, vuol dire che ce ne sono aperti 30 in più per il potassio di quanti ce ne sono aperti per il sodio. E visto che abbiamo parlato di aperti, andiamo a vedere che tipi di canali sono. Abbiamo già visto dei canali in precedenza, in pratica quando abbiamo parlato delle proteine di membrana. Quelli sono canali a porta elettrica, cioè sono quei canali che si aprono quando si viene a creare una differenza di potenziale ai loro capi, essendo posti nella membrana. Quando si viene a creare una certa differenza di potenziale tra l'esterno e l'interno, allora tendono ad aprirsi, e vediamo esattamente quando, esaminandoli uno ad uno. I canali per il sodio sono un po' particolari, perché ora, oltre ad avere una porta elettrica che fa entrare e uscire gli elettroni, in questo caso gli ioni, in questo caso li fa entrare perché il sodio tende a entrare, c'ha un'ulteriore porta che si chiama porta di inattivazione. La porta di inattivazione è una seconda porta che in determinati casi è aperta, in determinati casi è chiusa, mentre il canale per il potassio ha solo una porta elettrica, non ha una porta di inattivazione. Cominciamo a vedere la condizione di riposo, cioè quando siamo ai meno 70 millivolt. Allora, nella figura vedete che tutti i canali del sodio hanno la porta elettrica chiusa, mentre ce n'è uno per il potassio con la porta elettrica aperta. In realtà questa figura è un po' ingannevole. Quello che dobbiamo dire è che ci sono molti più canali del potassio aperti di quanto ce ne sono per il sodio. L'abbiamo detto, ce ne sono aperti 30 volte di più per il potassio rispetto al sodio. Siccome quelli del sodio sono, ce ne sono aperti in misura minore, qui nel disegno sono tutti chiusi, ma in realtà uno ogni 30 di potassio è aperto. Così come anche i canali per il potassio non sono tutti aperti, ce ne sono alcuni chiusi. Quello che rimane è la proporzione 30 a 1. Invece ciò che è esatto nel disegno è che le porte di inattivazione, anche se nel primo non è stata disegnata per errore, sono tutte aperte. Quindi il canale non è inattivato. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui si apre la porta elettrica possono entrare e uscire ioni sodio. Il canale di inattivazione non dà nessun fastidio. Allora, entrambe le porte si aprono, le porte elettriche tendono ad aprirsi maggiormente in risposta ad una depolarizzazione. Quando c'è una depolarizzazione c'è molta più probabilità che le porte si aprano. Allora, vediamo che cosa succede nel caso di iperpolarizzazione. Nel caso di iperpolarizzazione, siccome le porte tendono ad aprirsi maggiormente quando c'è una depolarizzazione, non accade assolutamente nulla, rimangono esattamente come prima. Cambia la situazione quando c'è una depolarizzazione, perché le porte tendono ad aprirsi per una depolarizzazione. Immaginiamo che c'è una piccola depolarizzazione e quindi si va, si depolarizza ma ancora sotto soglia. Che cosa succede? Succede che qualche porta del sodio in più si apre, ma sono poche quelle che si aprono, per cui che cosa succede? Entra un po' di sodio in più, sapete che il sodio ha tanta voglia di entrare, soprattutto è invidioso del potassio, che invece può entrare molto più facilmente di lui, quindi appena si apre una porticina si inserisce. Però se ne apre una ogni tanto, per cui entra un po' di sodio, si depolarizza un po' perché l'interno diventa meno negativo, perché entra uno ione positivo, tutto sommato, però dopo un po' che cosa succede? Esce del potassio, perché il potassio tende a uscire, le porte del potassio sono in numero molto maggiore rispetto a quelle del sodio, e quindi ben presto il povero sodio deve soccombere al potassio che esce e si ritorna ai 70 mV. Quindi entra un po' di sodio ma esce del potassio che fa subito ritornare le cose all'equilibrio elettrochimico. Che cosa succede invece in caso di una grande depolarizzazione? Succede la seguente cosa: si cominciano ad aprire più porte del sodio. Aprendosi più porte del sodio, cominciano a entrare degli ioni sodio. Entrando degli ioni sodio ci si sbilancia e il potassio tende a uscire. Però se si sono già aperte un bel po' di porte degli ioni sodio, il sodio entra. Entrando, che cosa fa una volta che entra il sodio? Entrando il sodio rende il potenziale interno, come lo rende, più positivo, perché entrano degli ioni positivi. Per cui il neurone si depolarizza ancora di più. Depolarizzandosi ancora di più, che cosa succede? Che tendono ad aprirsi nuove porte del sodio. Ma aprendosi nuove porte del sodio, entrano altri ioni sodio, che rendono ancora più positivo l'interno, e rendendo ancora più positivo l'interno la depolarizzazione aumenta e si aprono ancora più porte del sodio e entra sempre più sodio. Praticamente si ha una reazione a catena, o come vi ho detto nella parte introduttiva, si ha quella che si chiama Mahler, una retroazione positiva. È un po' come la caldaia che tende sempre a riscaldare. Praticamente, anche se esce potassio, si comincia a esserci una reazione a catena così violenta, per cui si aprono così tanti canali del sodio, che il potassio che esce non riesce più a compensare gli ioni di sodio che entrano. Voi vi chiederete, ma i canali del potassio non si aprono anche loro? Non c'è detto che si aprono anche loro quando c'è una depolarizzazione? Sì, però i canali del potassio sono un po' più addormentati, cioè si aprono, ma non subito appena c'è la depolarizzazione, si aprono dopo un po'. Per cui in una prima fase, quando c'è una depolarizzazione, i canali del potassio che erano aperti rimangono aperti, ma non se ne aprono altri perché non reagiscono subito alla depolarizzazione, mentre quelli del sodio sono rapidissimi, si aprono, tanto che in pochissimo tempo ci sono molti più canali del sodio aperti di quanti ce ne sono per il potassio. Addirittura si ha un rapporto totalmente diverso. Pensate che ci sono ben 600 canali del sodio aperti per ogni canale del potassio, quindi si è passato da 1 contro 30 a 600 contro 1 come rapporto, si è totalmente invertito. Se si inverte totalmente questo rapporto, che cosa succede? Che se andiamo a ricalcolare il potenziale di membrana sarà molto più sbilanciato verso i 55 mV del sodio. In particolare raggiungerà i più 30 mV, cioè si avvicina molto a quello del sodio. E vediamo nella figura successiva che cosa accade. Vedete qui proprio il meccanismo della retroazione positiva. Arriva uno stimolo, c'è una depolarizzazione. Se la depolarizzazione è sopra soglia, si aprono così tanti canali del sodio che entra sodio, e questo sodio che cosa fa? Va a alimentare l'ingresso di sodio, va a alimentare la depolarizzazione. La depolarizzazione allora che cosa fa? Fa aprire altri canali del sodio che fanno entrare altro sodio e che il circolo si ripete e il potenziale raggiunge i 30 mV, il potenziale di azione. Come vi ho detto quando vi parlavo delle reazioni della retroazione positiva, se non intervenisse qualcosa, l'organismo, la retroazione tende a far esplodere, a distruggere tutto. E che cos'è che avviene? Ve l'ho detto prima. avviene che per quanto siano addormentati, dopo 0,5 millisecondi i canali del potassio cominciano ad aprirsi anche loro. Quindi appena cominciano ad aprirsi i canali del potassio, comincia a entrare a tutta forza potassio, ma ne entra così tanto che ben presto i canali del potassio sono di nuovo di più di quelli del sodio, per cui si ritorna verso l'equilibrio, cioè verso i meno 70 millivolt, come vedete da questa curva. Anzi, il potassio è così arrabbiato che non si va più a 31, ma addirittura a 41, cioè ancora di più rispetto al potenziale di equilibrio di meno 70 millivolt. Quindi si va ad una depolarizzazione ancora maggiore di quella che si ha a riposo. Infatti vedete che subito dopo il potenziale di azione c'è una iperpolarizzazione, un piccolo momento di iperpolarizzazione dove il rapporto è 41. Dopodiché si torna a 31. Ovviamente, non essendoci più la differenza di potenziale positivo, i canali del sodio cominciano a chiudersi. Cominciano a chiudersi pian piano. Una cosa molto, molto importante è la seguente cosa. Il neurone praticamente in questa maniera ha scaricato. Quando ha scaricato, il neurone praticamente è come un pisello dopo che ha trombato. Vane, tu che magari hai qualche esperienza. Un pisello dopo che ha trombato, che cosa fa? Può trombare di nuovo? No, non subito. Deve stare un po' a riposo, perché sennò non si drizza più.
Vedo che sei esterno.
Allora, come si può spiegare questo comportamento pisellonziolo del neurone? Perché se guardate il disegno sotto la figura, nella slide successiva, potete notare una cosa molto importante. Quando si è a riposo c'è un rapporto di 31, è tutto ok. Dopodiché, quando si crea nella prima fase ascendente del potenziale d'azione, quindi nei primi 0,5 millisecondi, ci sono molti più canali del sodio aperti che canali di potassio. Questi del potassio sono disegnati chiusi per semplicità, ma ce ne sono alcuni aperti. Dopodiché, che cosa succede? Succede che dopo che si è raggiunto il picco, diciamo proprio l'eiaculazione, succede che i canali del potassio si inattivano, come se il pisello si afflosciasse, e quindi i canali del sodio sono inattivi, quelli del potassio che si sono svegliati tardi ma ci sono, cominciano a far entrare potassio e quindi tutto ritorna verso, ricade la tensione verso i meno 70 millivolt, anzi vi ho detto che ricade oltre i meno 70 millivolt. A questo punto nasce una domanda, ma i canali del sodio per quanto tempo restano inattivati? Perché se i canali del sodio restano inattivati, anche se c'è una successiva depolarizzazione, se sono inattivati si apre la porta elettrica, ma la porta di inattivazione rimane inattivata e quindi non ci potrà essere un altro potenziale d'azione. Quindi non ci possono essere mai due un potenziale d'azione che segue subito un altro, così come non ci può mai essere una trombata subito dopo un'altra trombata. Allora Vane, se un pisello si ammoscia, come si fa di nuovo a farlo drizzare e trombare di nuovo? C'è due possibilità. Una, che cos'è? Bisogna aspettare che si riposi un attimino. E infatti c'è un periodo refrattario assoluto. C'è un periodo di tempo in cui il pisello è moscio, in cui i canali del sodio sono chiusi. E per quanto possa arrivare uno stimolo depolarizzante, anche forte, non si crea potenziale d'azione. Dopodiché, che il pisello sia un attimo riposato, dopo questo, quindi questo periodo refrattario assoluto, che cosa succede? Succede che il pisello può di nuovo trombare, però per far trombare un pisello che è appena trombato, anche se si è riposato, c'è bisogno di una forte stimolazione. Se per esempio entra, non so, Jenna Jameson, è molto meglio che se entra una sciacquettina. Quindi, dopo il periodo refrattario assoluto, per riattivare il neurone c'è bisogno di uno stimolo forte. Quando più forte è lo stimolo, tanto prima il neurone recupera e si riesce di nuovo a avere un potenziale d'azione. Dimmi, Vaneb.
In quant'è il periodo refrattario assoluto?
Il periodo refrattario assoluto è di poche decine di millisecondi, quindi il periodo refrattario assoluto è di circa 60-70 millisecondi. Mentre dopo il periodo refrattario assoluto c'è un altro periodo refrattario, ma si chiama periodo refrattario relativo. Relativo che vuol dire? Dipende dallo stimolo che arriva. Se arriva una buonanza, cioè una depolarizzazione forte, i canali del sodio, che avevano la porta di inattivazione chiusa, si ripigliano subito, si apre la porta di inattivazione e possono scaricare di nuovo subito. E quindi c'è un altro periodo in cui è refrattario, ma non è refrattario assoluto, è refrattario relativo, cioè dipende dallo stimolo che arriva. Quanto dura il periodo refrattario relativo? Non c'è una risposta. Il periodo refrattario relativo dura a seconda del nuovo stimolo che arriva. Se non arriva nessuno stimolo, dopo un po', dopo un bel po' di tempo, magari dopo 60-70 millisecondi, comunque i canali di inattivazione si aprono e quindi il neurone, come il pisello, dopo un po' che non ha trombato, è pronto a trombare con chiunque. Però se ha appena trombato, il periodo refrattario relativo è molto più dipendente dallo stimolo, e quindi sarà breve se arriva uno stimolo forte, una buonanza. Sarà invece lungo fino al massimo se arriva una racchia. Dopodiché, anche se arriva una racchia, purché sia sopra soglia, quindi un minimo che si può guardare, purché sia sopra soglia, lui, una volta che è stato un po' senza trombare, cioè poi ritrombare di nuovo e si riattiva. Quindi, possiamo riassumere che esiste un periodo refrattario assoluto in cui i canali per il sodio sono inattivati, i canali per il potassio sono aperti, non è possibile generare un nuovo potenziale d'azione. C'è invece un periodo refrattario relativo in cui i canali per il sodio sono chiusi, ma non sono inattivati, sono soltanto chiusi, e c'è bisogno di un po' di stimolo per farli aprire, un po' più di stimolo del solito, quindi dipende da quando stimolo arriva. Quindi ricordate, nell'assoluto sono proprio inattivati, cioè proprio è floscio, può arrivare qualsiasi cosa, non si drizza. Se invece siamo dopo l'assoluto, in realtà in teoria si può aprire, ma dipende dallo stimolo, perché c'è bisogno di uno stimolo maggiore per far aprire la porta del sodio. I canali per il potassio sono anch'essi, sono di nuovo aperti, come lo erano nel periodo refrattario assoluto. Nel periodo refrattario assoluto serviva che fossero aperti e molto, perché serviva a neutralizzare l'escalation che aveva subito il potenziale d'azione. Nel periodo refrattario relativo, dopo aver avuto un bel colpo di orgoglio a essere scesi sotto i 40 millivolt, tornano anche i canali del potassio a essere aperti, ma in maniera limitata, cioè il rapporto 31 con quelli del sodio. Quello che possiamo dire è che nel periodo refrattario relativo, come vi ho detto, la soglia del potenziale d'azione è aumentata, cioè c'è bisogno di una depolarizzazione maggiore, di uno stimolo maggiore, di una più buona del solito se si vuol trombare di nuovo. E con questo vi ho dimostrato che appunto un neurone è come un pisello dopo che ha trombato. Capito, Vane? Ok. Allora, nella slide successiva vediamo tre tipi di stimoli e la risposta del neurone a tre tipi di stimoli, quindi a tre tipi di potenziali locali che potrebbero per esempio arrivare dai dendriti. Allora, il primo tipo di stimolo ha una certa ampiezza e una certa durata, il secondo tipo di stimolo ha la stessa ampiezza del primo, però ha una durata maggiore, circa doppia. L'ultimo tipo di stimolo, invece, ha, oltre a durare di più, ha anche un'ampiezza maggiore. Allora, vediamo cosa accade. In realtà questo stimolo è stato disegnato così in maniera quadrata, rettangolare, però gli stimoli che arrivano hanno una forma simile a quella verde che vediamo in figura. Allora vediamo il primo stimolo, non tanto intenso e abbastanza breve. Che cosa succede? È sopra soglia, genera un potenziale d'azione. Vedete che dopo che è finito il potenziale d'azione, lo stimolo continua a esserci e magari può anche essere ancora sopra soglia, però siamo nel periodo refrattario assoluto. Dopodiché si va e quindi non ci può essere un nuovo potenziale d'azione. E inoltre è abbastanza, quando arriviamo nel periodo refrattario relativo, è abbastanza poco intenso e quindi non riesce a stimolare il neurone, per cui non si ha un altro potenziale d'azione. Dopodiché vediamo la seconda figura. Vediamo che in questo caso lo stimolo ha la stessa ampiezza, quindi che cosa accade? Accade che c'è un primo potenziale d'azione, dopodiché finisce il potenziale d'azione, però lo stimolo continua ad esserci, c'è il periodo refrattario assoluto, poi passa anche quello relativo, lo stimolo è ancora sopra soglia perché dura tanto, e quindi che cosa si ha? Si ha di nuovo un potenziale di azione. Dopodiché non c'è più nulla perché lo stimolo va a decrescere. Vediamo il terzo caso. Nel terzo caso lo stimolo, oltre a durare abbastanza, è anche intenso, molto più intenso, quindi c'è un primo potenziale d'azione. Dopo il primo potenziale d'azione, che cosa c'è? C'è un periodo refrattario assoluto, dopodiché c'è un periodo refrattario relativo. Vedete, il periodo refrattario relativo, essendo lo stimolo molto intenso, dura molto di meno perché la stimolazione è forte, è come se venisse una bonanza. E quindi che cosa succede? Succede che subito c'è un nuovo potenziale d'azione. Così, dopo il secondo potenziale d'azione, di nuovo lo stimolo è intenso, per cui c'è subito un altro potenziale d'azione e poi non c'è più nulla. Quindi, vedete che l'intensità dello stimolo che arriva si traduce in un aumento del numero di potenziali d'azione che si generano nell'unità di tempo. Maggiore l'intensità, si hanno più potenziali d'azione al secondo, per esempio. Cioè, all'aumentare dell'intensità dei potenziali, degli stimoli, aumenta che cosa? La frequenza dei potenziali d'azione. Attenzione, non aumenta l'intensità, perché i potenziali d'azione sono tutti alti 30 millivolt. Non aumenta la durata, perché tu sono tutti ampi un millisecondo. Aumenta la frequenza, cioè ce ne sono uno dopo l'altro, in maniera molto molto frequente. Questo vale anche per i recettori. Se arriva una luce intensa, per esempio i coni o i bastoncelli, ci sono più potenziali d'azione, una frequenza maggiore. Se arriva una luce meno intensa, ce ne sono di meno. Quindi, osserviamo una cosa importante, innanzitutto che non ci possono mai essere due potenziali di azione sovrapposti. Ce n'è uno, poi finisce, ce ne può essere un altro subito dopo, ma non si può mai sovrapporre al primo, grazie al periodo refrattario assoluto. se si potessero sovrapporre i potenziali di azione, si sommerebbero e il nostro cervello non capirebbe più niente, perché si avrebbero delle forme d'onda stranissime. Invece il nostro cervello capisce, può interpretare benissimo i potenziali di azione, vedendone la frequenza. Se ne vede tanti vuol dire che c'è stato uno stimolo maggiore, cioè, se ne vede di meno uno dopo l'altro c'è stato uno stimolo minore. Quindi la frequenza è la cosa importante nei potenziali d'azione. Si dice che un neurone scarica di più o scarica di meno, non che scarica maggiormente o minormente. Anche quando si dice che un neurone scarica di più, scaricare di più vuol dire che emette più potenziali d'azione nell'unità di tempo, quindi ne scarica tanti in poco tempo. Non vuol certo dire che ne scarica tanti più ampi, del solito, sono sempre ampi uguale e sempre con la stessa durata. Dopo c'è una slide che parla dei potenziali locali e dei potenziali d'azione e facciamo un confronto. Quelli locali sono quelli che abbiamo chiamato stimoli. Allora, sono passivi. Che vuol dire che sono passivi? Che non dipendono dalle capacità attive della cellula, cioè non assorbono energia dalla cellula, vengono dall'esterno e si propagano, si disperdono anzi nella cellula. Non si alimentano, non si autoalimentano, come invece avviene per i potenziali d'azione che sono attivi, non si autoalimentano con energia presente nel neurone. Ma questa energia da dove viene? Alla fine? Sì, viene dal canale del sodio viene dal fatto che c'è il sodio, il potassio, abbiamo visto come si forma i potenziali d'azione. Ma perché c'è sodio e potassio in quella concentrazione? Perché ci sono proprio meno 70 millivolt? Perché all'inizio c'era un gradiente di concentrazione e se non ci fosse stato non ci sarebbe mai stato un potenziale d'azione, se ripercorriamo all'indietro il nostro discorso. E com'è che si è venuto a creare quel gradiente di concentrazione? Grazie a che cosa? Alla pompa sodio-potassio, per cui tutto nasce sempre come al solito da una pompa. La pompa è alimentata dall'ATP, che appunto dà energia. Se non mangiamo non c'è ATP, non essendoci ATP le pompe non funzionano, senza pompe non funziona nulla. Dopodiché i potenziali locali sono condotti solo per pochi millimetri, l'abbiamo detto, poi decadono. I potenziali d'azione invece possono essere condotti per lunghe distanze e vedremo tra un attimo come mai i potenziali d'azione invece possono andare per lunghe distanze. Dopodiché i potenziali locali hanno un'ampiezza variabile e in particolare un'ampiezza che diminuisce con la distanza, è scritto subito sopra, decremento con la distanza. I potenziali d'azione invece hanno sempre un'ampiezza di 30 millivolt e questa ampiezza rispetto allo zero non diminuisce, quindi o c'è o non c'è il potenziale d'azione, è un fenomeno di tutto nulla e vedremo dopo come mai continua ad esserci. I potenziali locali sono sommabili, cioè è possibile che se arrivano due o tre potenziali locali nello stesso momento, quindi è come se arrivassero più cariche nello stesso momento, si sommano queste cariche e se arrivano più, non so, 3 millivolt da un dendrita, 5 millivolt da un altro, 7 da un altro, si sommano e si fa 7 più 5 più 3, eccetera, eccetera, e si arriva ad un potenziale locale maggiore. I potenziali d'azione invece non si possono sommare, proprio perché c'è un periodo refrattario. Più di quello non può avvenire, al più ci possono essere i 30 millivolt che corrispondono ad una rapporto di concentrazione di 600 a 1 del sodio rispetto al potassio, più di quello non può avvenire. Inoltre possiamo dire che i potenziali locali sono modulati in ampiezza. Che cosa vuol dire? Che interessa solo l'ampiezza, beh, interessa l'ampiezza e la durata, come abbiamo visto di prima. Interessa l'ampiezza e la durata perché se durano di più possono produrre ad esempio potenziali d'azione. Se hanno un'ampiezza maggiore, cosa più importante, producono potenziali d'azione con frequenza maggiore, uno vicino all'altro. Mentre i potenziali d'azione si dice che sono modulati in frequenza, cioè interessa solo la frequenza. Maggiore frequenza vuol dire che c'è stato uno stimolo maggiore. Ok, e passiamo alla slide successiva. Nella slide successiva c'è un esperimento che ci fa capire, è relativo soltanto ai potenziali locali, quindi adesso ci concentriamo solo sui potenziali locali, un esperimento su un assone, su un dendrita. Supponiamo di iniettare delle cariche positive o negative al centro dell'assonno del dendrita. Che cosa succede? Per adesso supponiamo di essere sempre sotto soglia, quindi lasciamo stare la questione dei potenziali d'azione. Vediamo che cosa succede al potenziale locale di per sé. Se iniettiamo delle cariche, accade che il segnale a un certo punto ha un picco, cioè si ha un picco di tensione, sia positiva che negativa, quindi sotto i meno 70 millivolt, sopra i meno 70 millivolt, nel punto esatto dove c'è stata l'iniezione di cariche. Come può avvenire questa iniezione di cariche? Beh, lo vedremo per esempio se c'è attaccata la sinapsi di un altro potenziale. Se c'è attaccata la sinapsi di un altro neurone. In questa slide ci sono una specie di due animazioni praticamente, in cui si vede che all'allontanarsi dal punto in cui è stata iniettata la carica, quindi è stato inserito il segnale, man mano che ci si sposta il segnale, vedete che qui è disegnato come un rettangolo, diventa sempre di intensità minore, diventa sempre più piccolo man mano che ci si allontana. E come mai avviene questo? Beh, avviene perché le cariche di per sé che cosa fanno? Se io inietto una carica positiva all'interno dell'assone, questa carica positiva di per sé, essendo l'interno a questo punto un po' più positivo dell'esterno, quel punto locale, la carica tenderebbe a uscire, come se creassi un polo negativo all'esterno perché ho messo una carica positiva all'interno, quindi uno sbilanciamento. Ora, la carica che cosa può fare? Può o percorrere tutto l'assone per uscire, oppure, se riesce, cercare di uscire dal primo foro che trova possibile verso l'esterno, quindi uscire subito. Allora, tutto dipende, ovviamente la carica è tanto più invogliata ad andare avanti, tra virgolette, quanto maggiore è il diametro, cosa avevamo già detto, dell'assone, quanto minore la distanza che deve percorrere. Appunto, noi sappiamo che si parla di resistenza interna e la resistenza interna è proporzionale, appunto, al rapporto tra lunghezza e diametro. Maggiore la lunghezza e minore è il diametro, tanto più è resistente l'assone a far passare le cariche, quindi le cariche tendono a uscire dai buchi laterali, se ce ne sono. Sappiamo che ce ne sono, infatti ci sono dei buchi laterali, per cui si parla di resistenza di membrana, e infatti nella slide successiva vediamo appunto questa resistenza di membrana. Ci sono le cariche che tendono a uscire, come se ci fossero dei buchi. In particolare, quindi, se il diametro dell'assone è grande, minore la resistenza interna e quindi più facilmente tende a passare. Però a parità di diametro, che cosa succede? Succede che le cariche tenderanno a andare avanti lungo l'assone quanto meno buchi ci sono, cioè quanto meno possibilità ci sono di uscire, ovvero quanto maggiore è la resistenza di membrana. Una forte resistenza di membrana vuol dire che la membrana non si fa attraversare dalle cariche. Abbiamo detto che un materiale si dice conduttore se si fa attraversare dalle cariche, quindi in generale un buon conduttore è un materiale appunto che si va facilmente attraversare dalle cariche. Un cattivo conduttore è un materiale che non si fa attraversare dalle cariche. Un buon isolante è invece un materiale che proprio non si fa attraversare, mentre un cattivo conduttore si fa attraversare un po', ma non tanto. Un buon isolante assolutamente no. La resistenza di membrana tipicamente non è bassissima, quindi c'è una buona resistenza di membrana, le cariche non tendono a uscire proprio a fontanella, però comunque tendono a uscire. Fortunatamente, come vedremo più avanti, interviene la mielina che sta attorno che si mette attorno all'assone, vedremo più avanti, e tappa questi buchi, ma di questo parleremo un po' più avanti. Se andiamo alla slide successiva possiamo riassumere: il diametro dell'assone è inversamente proporzionale alla resistenza interna, la lunghezza dell'assone è direttamente proporzionale alla resistenza interna. La resistenza si misura in ohm, sia quella interna che quella di membrana. Il numero di buchi invece è inversamente, buchi della membrana, è inversamente proporzionale alla resistenza di membrana, quindi quanto più buchi ci sono, tanto minore la resistenza di membrana. Ad ogni punto dell'assone, quindi, la scelta, se vogliamo, della carica tra l'andare avanti o uscire fuori, dipende dal rapporto tra queste due resistenze. Se abbiamo una resistenza interna bassa, quindi l'assone conduce facilmente, una resistenza di membrana alta, cioè l'assone tende a non far fuoriuscire ai suoi bordi le cariche, allora vuol dire che cosa accadrà? Che il segnale si propagherà senza attenuarsi per parecchio tempo. Ripeti
un attimino, allora, il diametro dell'assone è
direttamente proporzionale alla resistenza interna.
E l'altro cos'era?
La lunghezza dell'assone invece è inversamente proporzionale alla resistenza interna, mentre la resistenza di membrana non dipende dal diametro, dipende dal numero di buchi. Se ci sono pochi buchi, la resistenza è bella grossa; se ci sono molti buchi, la resistenza è bella grande. È bella piccola, scusate. Allora, quindi, se noi vogliamo avere un assone che conduce molto, dobbiamo cercare di avere una resistenza interna come? Grande o piccola? Dobbiamo cercare di avere una resistenza interna piccola, cioè deve resistere internamente. Se vogliamo avere un assone che conduce molto, dobbiamo cercare di avere una resistenza di membrana grande o piccola? Dobbiamo cercare di avere una resistenza di membrana grande. Se vogliamo che un assone conduca molto, dobbiamo cercare di avere una resistenza di membrana grande, perché una resistenza di membrana grande vuol dire che la membrana resiste molto e non fa uscire fuori le cariche. Ok? Quindi resistenza di membrana grande, assone conduce molto; resistenza interna piccola, assone conduce molto; resistenza di membrana piccola, molti buchi, assone conduce poco; resistenza interna grande, cioè si ostacola molto il passaggio della corrente, assone conduce poco. Quindi in generale possiamo dire che l'assone conduce tanto meglio quanto più piccola la resistenza interna e quanto più grande la resistenza di membrana, tanto peggio viceversa. In altre parole possiamo dire che la Sole conduce tanto meglio quando più grande è il rapporto tra la resistenza di membrana e la resistenza interna. Infatti, se c'è un grande rapporto tra resistenza di membrana e resistenza interna, vuol dire che siamo una resistenza di membrana al numeratore grossa, si oppone all'uscita, e una resistenza interna al denominatore piccola. E infatti la frazione diventa grossa, quindi se questa frazione è grossa, resistenza di membrana, frazione resistenza interna, il segnale si propaga molto. In ogni caso decresce, per quanto possa essere grande questo rapporto, decresce. Nella slide successiva che cosa vediamo? Vediamo un nuovo concetto, che è il concetto di costante di spazio. Se vedete, notate che è disegnato su degli assi cartesiani una linea rossa e una verde. Che cos'è? L'inizio degli assi è dove si inserisce il potenziale locale. Il potenziale locale dove si inserisce è al 100%, dopodiché decresce. Vedete che se segue la linea rossa decresce più lentamente. Se segue la linea verde decresce più rapidamente. Quindi si smorza più facilmente. La linea rossa a che cosa sarà legata? Sarà legata ad un rapporto resistenza di membrana, resistenza interna grande, quindi pochi buchi e assone di grande diametro e magari non tanto lungo. La verde, dove si smorza di più, ad un rapporto resistenza di membrana, resistenza interna, piccola, quindi per esempio un assone che ha parecchi buchi, quindi resistenza di membrana piccola, e magari ha un diametro piccolo ed è molto lungo. Quindi in generale, se volessimo, indichiamo con lambda la costante di spazio. Che cos'è la costante di spazio? È quello spazio in millimetri che bisogna percorrere perché il segnale sia attenuato al suo 37%. Mettiamo che valga il segnale 10 millivolt nel punto in cui parte, si sposta, dopo un certo numero di millimetri sarà arrivato a 3,7 millivolt, che è il suo 37%, cioè si è attenuato, è diventato più piccolo. Ora arriverà al suo 37%, prima se io ho una costante di spazio piccola, quindi si attenuerà molto più rapidamente, arriva al 37% prima se ho una costante di spazio piccola, invece arriverà al 37% se ho una costante di spazio più grande, quindi la costante di spazio è proprio la lunghezza in millimetri che ci mette in qualsiasi potenziale locale a passare dal suo 100% spostandosi ad arrivare al suo 37%. In tutto questo abbiamo detto che la costante di spazio appunto è proporzionale al rapporto tra resistenza di membrana e la resistenza interna. Il vero fattore importante è la resistenza interna, perché la resistenza di membrana è sempre più o meno costante per tutti gli assoni. Quindi, se la cosa più importante è la resistenza interna, che cosa possiamo dire? Che una costante di spazio sarà maggiore quanto maggiore è il diametro. Quindi maggiore è il diametro, tanto più lontana arriva il segnale, cioè intanto più spazio ci mette a arrivare al suo 37%. Al contrario, se abbiamo un diametro piccolo ci mette molto meno spazio, quindi in poco spazio arriva al suo 37%. Analogo discorso, ma al contrario, vale per la lunghezza: tanto più è lungo l'assone, tanto più è difficile per il, per la carica percorrerlo tutto. Quando più è corto è più semplice. Abbiamo visto che quindi un grande ruolo è giocato dalla, dalla grandezza degli assoni. Assoni più grandi.
Quindi la costante di spazio sarebbe il tempo?
No, sarebbe
lo spazio che percorre dal 100% fino ad arrivare al 37%.
Sì.
Ok. E quindi se il diametro è maggiore,
sì,
allora la costanza di spazio
è più grande,
aumenta.
Sì, perché arriva molto più lontano.
Ok, tipo questa.
Esatto.
Quella rossa.
Se è minore.
Se è minore arriva prima.
Sì. In effetti tu prima hai fatto un'osservazione parlando, dicendo è il tempo, ti stavi sbagliando, in realtà non ti stavi sbagliando, perché esiste solo una costante, anche una costante di tempo, che però non si studia in neuroscienze, ha lo stesso andamento della costante di spazio, e la costante di tempo appunto anche lei dipende dal diametro, maggiore il diametro, tanto più lungo è il tempo che impiega a decrescere, quindi arrivare al 37%. Minore il diametro, arriva subito al 37%, quindi decresce subito. Esiste anche una costante di tempo, penso che l'unica persona a cui è chiesta la costante di tempo sia stato io, che è stata l'unica domanda che mi è stata fatta. Vabbè, ne abbiamo parlato così, un pochino. Di questa costante di tempo.